abbastanza già all'inizio e possiamo anche non aggiungere troppo, no? Però vorrei un attimo riprendere questo concetto che Gesù spiega in Matteo 7, se lo prendete insieme a me. Versetto 7, Matteo 7, 7. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto, perché chiunque. Come dice Gesù?
Chiunque
chiede, riceve. Chiunque cerca, trova. E sarà aperto a chiunque bussa. Vedete, noi abbiamo sempre l'idea che Dio abbia una categoria prediletta, che abbia una categoria di persone al quale lui dice: no, chi si sui meglio. Dio non usa parzialità. È scritto qualcosa di straordinario nel capitolo successivo di cui voglio parlarvi brevemente. Dice qua al versetto 9: vi è tra voi qualche uomo che, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? Gesù sta dicendo: chi tra voi che ha dei figli, se il figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? A livello religioso a volte è stato insegnato che se hai due cose da scegliere, no? La più brutta viene da Dio e la più bella viene sempre dal diavolo. Tendenzialmente tu pensi guardi a quella bella e dici: mi piacerebbe quella bella, però forse c'è qualche inganno, è vero o no? C'è qualcosa che non va. E non riusciamo mai, quasi mai, a pensare che papà è buono. E quando lui ti deve dare una cosa, non ti rona chi dà peggiore, ma ti dà quella migliore. Grazie per l'entusiasmo, ragazzi. Siete di incoraggiamento meraviglioso. Noi non ci rendiamo conto di quanto siamo stati influenzati. C'è un ragazzo che sta pregando per avere una moglie e ha due opportunità, la più bella e la meno bella. Quelli più spirituali dicono: non guardare l'esteriore, perché di solito quelle più belle sono quelle più oche. Hanno meno cervello. Quelle un po' meno belle invece sono quelle più spirituali, quelle che ti possono, ti garantiscono il futuro. E tu ci domandi: ma poi ti ho cucchio tu? Noi non riusciamo a capacitarsi, perché, ma per chi è sempre la cosa meno bella, la cosa peggiore, la cosa meno conveniente, lì dove guadagno meno? Perché alla fine non ti devi attaccare alle cose materiali. Allora ammazziamolo e ce ne andiamo direttamente con lui. Ma se sei qui, un motivo c'è. Non parlo di materialismo, parlo di tutto quello che ti permette, ti consente di vivere una vita dignitosa, per avere il sufficiente in ogni cosa e poter avere qualcosa in più da dare ad altri. Se tu devi fare 500 km al giorno per andare a lavorare, è meglio avere una macchina che quando addumi hai difficoltà e quando cammini ti traballa tutta para, o è meglio avere una macchina che ti consente di essere sicuro, di avere comfort? Che ne dite voi? No, però non possiamo essere troppo attaccati alle cose materiali. perché dobbiamo dimostrare la nostra umiltà. E non ci rendiamo conto, se chiedi a Dio, tuo padre, un pane, perché dovrebbe darti una pietra? Lui non ti darà un pane, lui forse te ne darà due pani. Perché dovrebbe darti una pietra? Sapete qual è il problema fondamentale? Non riusciamo a chiamare Dio papà. Perché all'interno della religione, che non ha niente a che fare con quello che Gesù ha insegnato, non ci permettono di avvicinarci troppo, perché dicono devi sempre mantenere il giusto rispetto, devi sempre mantenere la giusta distanza. Dice a conferenza rumba reverenza, si dice dalle nostre parti, non so qua a Messina.
Potta malacrianza.
Eh? O potta malacrianza, la conferenza potta malacrianza. E in questo modo abbiamo fatto crescere generazioni intere che non riuscivano a vedere Dio come un padre. E vedete, la chiave di tutto questo, di tutto quello che Gesù sta dicendo, non ha a che fare con, prima di tutto, con la fede nel chiedere. Se, come si chiama tuo figlio il grande? Gioele. Se Gioele deve chiedere qualcosa a me, lui sa che ha davanti una persona più grande, Gioele è un ragazzino molto rispettoso, molto educato, e chiede per favore, posso o potrei disturbare, scusa se ti disturbo, ha un tipo di rapporto che chiaramente non ha con suo padre, è vero o no? Ma quando arriva al rapporto con suo padre, ci gioca, scherza, ci sciammi capiti, quello no, perché ancora quella è un'area dove il Signore deve regnare ancora. No, tutto, toccatemi tutto, ma non i capelli. No? Per dire, c'è una forma di confidenza che non deve essere inculcata. Io non devo inculcare in Gioele la confidenza che deve avere con suo padre. Perché? Perché questa confidenza è stata creata dal padre, non da lui. Comprendete dove voglio arrivare? Questa confidenza che un figlio ha con il padre non è stata creata dal figlio, è stata creata dal padre. E Gesù, quello su cui sta facendo leva, è la figura del padre. Noi possiamo sforzarci quanto vogliamo di avere fede in Dio, ma finché non avremo la rivelazione di Lui come padre, noi non riusciremo ad avere quell'intimità. Ecco perché Gesù poi dice: e se dunque voi che siete malvagi, voi padri, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro padre che è nel cielo. Vedete, Gesù non mette l'enfasi sull'avere fede per chiedere. Gesù sta mettendo l'enfasi sul fatto che il padre è buono e quindi non hai difficoltà a chiedere. Amen? La chiave di lettura è la figura del padre. Non è la nostra capacità, è la nostra abilità. Francesca, ti devi sforzare a chiedere, devi essere in grado, però devi chiedere in questo modo, devi fare, perché devi credere, devi confessare, devi dichiarare, camminare. No, non è questo, non c'è uno sforzo. Quando tu hai chiaro davanti a te la rivelazione del Padre nella tua vita, ti dico che ci saranno volte in cui Lui provvederà per te e tu neanche glielo dovrai chiedere. Perché nell'intimità con la figura paterna non c'è bisogno a volte di chiedere. Gesù ha detto: il padre sa le cose di cui avete bisogno. Sapete, in questo voglio dirvi che la profondità e la caratteristica del rapporto tra padre e figlio deve essere tale abbastanza dove tu potrai dire in preghiera: io non ho bisogno di chiedere al padre, basta che aiutali un dall'occhio, già lui mi capisce. Perché non possiamo credere che è possibile una cosa del genere? Perché non possiamo credere che è possibile una cosa del genere? Dove arriviamo ad una tale profondità, ad una tale intimità con il padre, dove Gesù dice: perché avete ansia riguardante al mangiare, al bere? e al vestire. Dice, questi sono i pagani. Sapete chi sono i pagani? I pagani non sono quelli che non credono in Dio. I pagani sono quelli che credono in Dio in maniera sbagliata. I pagani sono quelli che hanno tanti dei magari, o che ne hanno uno che pensano che sia sempre arrabbiato con loro. Quando Gesù parla dei pagani, non sta parlando di quelli che non credono. Guardate cosa dice Matteo 6, 30, 31, 32. Guardate qua. Questa mi sta avvenendo così, eh? Matteo 6, 31. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i gentili, i pagani, quelli che fanno queste cose. Cioè Gesù stava rimproverando i discepoli che si preoccupavano di chi giocavano a mangiare. Scusa, è normale, scusa, che mangiamo dopo? È normale, cioè, la preoccupazione, Gesù stava mettendo l'enfasi sull'ansia. Dice, chi è ansioso, dice, assomigliate ai pagani. Chi sono i pagani? Non sono quelli che non credono in Dio. Sono quelli che non hanno la rivelazione del Padre. Che tutti i pagani credono in Dio. Ma il problema Gesù dice, guarda, versetto 31, non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, di che ci vestiremo, perché sono i gentili quelli che cercano queste cose. Non dice Dio, dice il vostro Padre Celeste, infatti, sa che avete bisogno di queste cose. Qual è la differenza? La rivelazione del Padre. Se voi non avete la rivelazione del Padre, voi starete sempre in ansia. E non ci sarà nessuna differenza tra voi e quelli che credono in Dio o in miliardi di altri dei. Non c'è alcuna differenza. Perché voi state cercando di provvedere con le vostre forze. Che significa non dobbiamo andare a lavorare? No, non sta dicendo questo Gesù. È l'attitudine del cuore. Noi non abbiamo la rivelazione, i discepoli non avevano la rivelazione di Dio come Padre. Il Padre vostro, non Dio, il Padre vostro sa che avete bisogno di queste cose. Gesù mette davanti la figura del Padre, per dire c'è un Padre che si prende cura di te. Non è Dio, non è colui che devi soddisfare. Qualche giorno fa ho sentito la frase di qualcuno che diceva: la misura della benedizione che riceverai è in accordo alla misura dell'offerta che farai. Chi dice questo rende Dio cattivo, proprio un Dio mercenario, un Dio, un mercante di benedizioni. La misura della benedizione che ti arriva è calcolata nella misura di quello che dai, della tua offerta. Ma questa è un'offesa, questo è bestemmiare, questo è rendere il Vangelo a un contratto di lavoro. Ti pago sulla base di quello che fai. Questa è religione, ragazzi, questa è religione. Io faccio, quindi ho una paga. Io do, quindi ho una ricompensa. Non dare mai per avere qualcosa in cambio da Dio. Non farlo mai, non farlo mai. Dio non ha debiti con nessuno, grazie a Dio. Amen. Ma non farlo mai per fare io do così poi, io digiuno così poi, io sono sottomesso così poi. No, non mercanteggiamo con Dio. No, questo è un baratto, no, questo non ha niente a che fare con l'Abba Padre che Gesù ha rivelato. Gesù ha detto che ha visto me, ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Gesù viene chiamato l'immagine dell'invisibile Dio. Se posso parafrasare, Gesù è l'immagine visibile e tangibile dell'Iddio invisibile e intangibile. Gesù è nella carne ciò che Dio è nello spirito. Più semplice di così non si può rendere. E voglio concludere proprio con questo. Ma cercate prima, versetto 33, cercate prima, cosa? Il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose per le quali siete in ansia, per le quali siete in ansia, vi saranno date, perché se trovate il regno trovate tutte le cose per le quali siete in ansia. E finivo l'ansia.
È così semplice.
È semplice o no?
Questa
è la ricetta. Voglio concludere con questo. Che significa cercare il regno? Guardate nel Salmo 105 un attimo, se mi ricordo bene. Salmo, credo fosse il 105. Sì. Io citavo questi versetti, queste parole, ma non avevo mai chiarezza di che cosa significassero realmente. Ho scritto anche dei canti con queste parole e sono belle da utilizzare, belle da cantare, ma nessuno me le ha mai spiegate. Però ci credevo. So che è giusto anche se non so cosa significa.
Questa è fede.
Questa è fede. Però sarebbe meglio anche avere la coscienza di quello che fa, di quello che credi, no? Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere fra i popoli. Cantate a lui, cantate lode a lui, meditate su tutte le sue meraviglie. Gloriatevi nel suo santo nome e si rallegri il cuore di quanti cercano l'Eterno. Cercate l'Eterno e la sua forza, cercate del continuo la sua faccia. Ma che significa? Io sapevo in un modo o in un altro che cercare la faccia di Dio significasse pregare. Dai, andiamo a cercare la faccia di Dio. Che significa? Ma che significa? Cioè, ma picchi una piddisti? Cioè, perché la devi cercare? Perché Dio si nasconde? Riflettiamo un attimo. Cercate la faccia di Dio, che significa? C'è tutta una risposta meravigliosa nella cultura ebraica, cosa che noi non abbiamo e che nessuno ci ha mai insegnato di cosa significa cercare la faccia di Dio. Ok? Voglio ricordarvi una cosa, vi ricordate quando Mosè disse fammi vedere la tua
faccia?
No, fammi vedere la tua gloria. Vi ricordate? E il Signore rispose e disse io non posso farti vedere la mia faccia. Nessuno può vedere la mia faccia e continuare a vivere. Ma cosa aveva chiesto Mosè? Fammi vedere la tua
gloria.
E Gesù e il Signore ha risposto, non posso farti vedere la mia faccia. Comprendete ora? Quando parliamo della gloria di Dio, la faccia di Dio, la gloria di Dio, noi abbiamo sempre pensato, a cosa attribuiamo la gloria di Dio? Oggi abbiamo visto la gloria di Dio. Cosa significa? Abbiamo visto persone che venivano a Cristo, persone battezzate di Spirito Santo, la Chiesa piena, i miracoli, guarigioni, liberazioni. Oggi Dio ha manifestato la sua gloria. Non è così. La gloria di Dio non è quello che Dio fa. Fammi vedere la tua gloria. No, non puoi vedere la mia faccia. La gloria di Dio non è quello che Lui fa, la gloria di Dio è quello che Lui è.
Amen.
E sapete qual è il problema? Che molti cercano la mano di Dio ma non cercano la faccia di Dio. Molti vogliono solo le benedizioni, ma la faccia di Dio ti trasforma.
Amen.
La sua presenza, la sua essenza ti cambia. Significa molti vogliamo essere benedetti ma non molti vogliamo essere cambiati. È vero? Molti vogliono essere bene, tutto a me, tutto mio. E quando il Signore ci chiede di fare dei cambiamenti o delle decisioni importanti, facciamo un salto indietro. Ma per andare a concludere, vi ricordate Gesù parla della gloria di Dio in Giovanni 17? Guardate qui.
Scusate.
Prego. Guarda, neanche abbiamo chiesto da mangiare e già è arrivato. Siate benedetti dall'Eterno, entrate nella gioia del vostro Signore e anche nella nostra gioia. Abbiamo 5 minuti e concludiamo. Magari.
Tra
una focaccia, tra un muzzo con il nauro. Guardate qui un attimo, questa è una cosa al volo che voglio farvi vedere. In Giovanni 17 dice così. Versetto 22, Giovanni 17, 22, guardate qua, guardate come cambia il modo di vedere la gloria di Dio da come ci è stato sempre insegnato. Giovanni 17, 22, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché
siano uno.
Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come
noi siamo
uno. A cosa serve la gloria? Noi abbiamo utilizzato la gloria per promuovere i nostri ministeri. Noi abbiamo utilizzato la gloria per promuovere le nostre comunità. Abbiamo utilizzato la gloria per dire guarda quante cose belle Dio fa da me. Da te non lo so, ma da me c'è la gloria di Dio. Abbiamo utilizzato la gloria per innalzare noi stessi. Mentre Gesù ha detto io ho dato loro la gloria affinché siano. La gloria di Dio è stata data per l'unità.
Amen.
Non per l'esclusività. Abbiamo utilizzato la gloria per dare un'esclusiva. Ma Gesù ha detto io ho dato loro la gloria che tu mi hai dato affinché, questo è lo scopo, siano uno, come tu e Dio siamo uno. Se la gloria di Dio non serve per unire, è spettacolo. Se la gloria di Dio non serve per unire, non è gloria, è vana gloria. Cercate la faccia, cercate il regno. La parola cercare significa letteralmente essere cosciente. Sii cosciente di qualcosa che già c'è. Sii cosciente di qualcosa che già c'è, che già è dentro di te, che già è nella tua vita, di qualcosa che già esiste. Ecco perché Gesù ha detto cercate il regno, unni, cercate, vedete se ha trovato, che non so, da qualche parte sarà. No, è sii cosciente del fatto che il regno di Dio è dentro di te.
Amen.
Vivi in accordo a quello che Dio ha fatto dentro di te e non usare mai la gloria per un esclusivismo.
Amen.
Usa la gloria per includere, mai per escludere, perché Dio non esclude nessuno.
Amen.
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 Cosa ha fatto? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. Questo è Giovanni 3,16. Giovanni 1,14. La parola si è fatta carne ed abitato tra di noi e noi abbiamo contemplato la
gloria.
La gloria è venuta per salvare l'umanità. Non per dire tu sì. C'è il rossetto.
Vabbè, ti faccio compagnia io.
Incinta però per amore dei figli perché saranno salvate partorendo figli.
Io pure
qua un pochettino ce l'ho, ma ne farò uno. La chiave di tutto, per concludere, la chiave di tutto è la figura del Padre. Amen. La chiave di tutto non è la nostra fede per accedere. La chiave di tutto è avere la giusta rivelazione del Padre.
Amen.
Quando tu hai la giusta rivelazione, ho fatto un esempio Gianni di tuo figlio, dicendo che lui ama, che tu ami farti scombinare i capelli da tuo figlio. Stavamo vedendo alcune cose importanti sul fatto che la confidenza che un figlio ha con il padre non è creata dal figlio, è creata dal padre. E quello che Gesù sta dicendo qui è che lui sta presentando la figura del padre affinché i figli possano sentirsi sicuri e non avere problema ad approcciare il padre.
Amen.
Quindi era questo, semplicemente per farvi un breve riassunto, che Gesù ha ha puntato non tanto sulla qualità della fede o la quantità della fede delle persone, ma Gesù ha dato la rivelazione del Padre affinché il rapporto tra il Figlio e il Padre fosse naturale e non uno sforzo.
Amen.
Se io so chi è mio Padre, io non farò sforzi ad andare a Lui, non farò sforzi a chiedere, no? Se io posso chiedere un pane a mio Padre e so che Lui non mi darà una pietra, anzi, se c'è nato un anno uno, il padre dice: te figlio mio, bene, mangia per crescere, mangia, papà non ne voglio più, mangia per crescere. Questo è il concetto del Salmo 23, quando dice: beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni, beni e benignità mi perseguiteranno. Signore, basta, no,
amen.
Io voglio che gli altri vedano che tu sia benedetto. Padre, basta, ma nel senso magari in imbarazzo. No!
Hai visto che la crisi.
Amen.
No.
La figura del Padre, la rivelazione del Padre è la chiave per avere una piena fiducia nell'approccio a Lui. Tu sei figlia. Non è. No, vai diretto. Io racconto sempre quando facevamo le riunioni con i responsabili, erano tutti seri, tutti. No? C'era qualcuno che bussava, voleva entrare, no, siamo riuniti. Però se arrivava mio figlio e mia figlia, aprivano la porta senza bussare, spalancavano la porta, bam! No? E lui aveva libero accesso per venire, mettersi sulle mie ginocchia, stramarmi le pelle, darmi un bacio e la riunione finita. Perché mio figlio sapeva che poteva accedere al Padre ogni volta che lui voleva.
Amen.
Amen. Gloria a Dio.